Saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, in onda con voi fino alle notizie delle 12.30. Un saluto da Ira Rubini e come sempre il numero per scriverci durante questa diretta è 331-62-14013. Con WhatsApp, Telegram o con un SMS. Se volete invece inviarci un messaggio con una mail, diretta @popolarenetwork.it. In altri momenti scriveteci a cult@radiopopolare.it o sulla pagina Facebook Cult Radio Popolare. Saremo in podcast sul nuovo sito di Radio Popolare, dove trovate anche i riferimenti di tutte le nostre iniziative e anche i dettagli per prenotare il catalogo della nostra mostra, che ve lo ricordiamo termina questa domenica alla Fabbrica del Vapore, ma appunto seguirà un catalogo con le immagini, i testi. E quindi per prenotarlo potete farlo anche online attraverso un meccanismo che è ben descritto sul sito. Siamo arrivati al sommario di quest'oggi, come sempre concluderemo la puntata con la rubrica di fumetti a cura di Antonio Serra. Sarà ospite in studio lo scrittore svedese Andrew Walden, che ha appena dato alle stampe in Italia. In realtà il libro del 2023 ha vinto già molti premi, Maledetti Uomini, è il titolo, edito da Iperborea nella versione italiana. Andrew Walden è appunto uno scrittore svedese che partecipa al festival I Boreali, che è in corso proprio in questi giorni a Milano. Tiziana Ricci ci porta al Museo del Novecento per la mostra che sta inaugurando Urrà la neve, Armando Testa e lo sport, è una delle iniziative collegate alle Olimpiadi invernali che sono ormai imminenti, e mi ha raggiunto in studio già Marcello Lorrai, perché parliamo del Festival Angelica a Bologna. Buongiorno Marcello, bentornato.
Ciao Ira.
Abbiamo un ospite.
Abbiamo un ospite, sì, ma intanto comincio a dire che la settimana scorsa è iniziata la stagione 2026 di Angelica, rassegna bolognese che come sempre culminerà in primavera in un mese di festival, Festival di Angelica appunto. Ma Angelica propone durante tutto l'anno, da gennaio a giugno, poi dopo l'estate fino a dicembre, un programma molto nutrito di concerti, e si può dire che Angelica è un caso più unico che raro nel panorama della musica in Italia, da un lato per questa presenza costante negli anni e da molti anni, e dall'altro per l'approccio, per la proposta di musica di ricerca di generi diversissimi, con un'attività musicalmente veramente trasversale. Angelica in questa stagione festeggia due anniversari molto importanti, uno di Angelica come tale e uno del Teatro San Leonardo come sede assegnata dal Comune. E al telefono abbiamo Massimo Simonini, che di Angelica è stato il fondatore assieme al compianto Mario Zanzani e che dirige Angelica. Buongiorno Massimo.
Ciao, buongiorno, buongiorno Radio Popolare.
Massimo, senti, per cominciare ci ricordi di che anniversari stiamo parlando?
Dunque, innanzitutto vorrei ricordare al mondo che il signor Marcello Lorrai, quando Massimo Simonini, un po' più giovane di lui, aveva quest'idea di festival in testa, chiese diverse lettere di come si dice?
Di appoggio, che erano, forse.
Di appoggio, che erano giornalisti, che erano organizzatori storici italiani, ma anche stranieri. E Marcello Lorai scrisse una letterina dicendo: beh, Massimo ha una buona idea. Detto questo, Angelica ha compiuto 35 anni nel 2025, ne compie 36 nel 2026 come festival internazionale di musica, mentre dalla fondazione del Centro di Ricerca Musicale sono passati 15 anni quest'anno, seppure le stagioni siano 12, perché è rimasto chiuso il teatro per 2 anni e mezzo per una ristrutturazione e quindi ci ha fermato con le stagioni. Poi, come dicevi tu, da settembre aprile dell'anno successivo c'è la stagione e a maggio, che poi diciamo che è una stagione che culmina nel festival, perché a maggio c'è il festival e c'è il piccolo coro angelico che compie invece 15 anni, perché è stato ospitato quando il teatro era chiuso al Museo della Musica, ed è il grandissimo piccolo coro angelico, perché esegue, è l'unico coro di bambini amatoriale che esegue musiche di Philip Kornel, di Steve Lacy, Tiziana Simona, Mirko Mariani, insomma un programma commovente per quel che mi riguarda, Giovanna Marini, insomma tante, tra canzone, ricerca sonora, è un laboratorio per bambini dai 5 ai 13 anni.
Senti, il San Leonardo, anche questo è un aspetto, diciamo, più unico che raro, cioè Angelica è riuscita ad avere in assegnazione dal comune uno spazio che è un edificio storico, una chiesa sconsacrata che è nel pieno centro di Bologna, a 2 passi da Largo Androvandi, quindi proprio a 2 passi anche dalle due torri, tanto per capirci, insomma.
Sì.
Insomma, non è che capiti proprio tutti i giorni.
No, devo dire che se non fosse perché è un luogo così antico, un ex monastero, e il teatro è un'ex chiesa, che ricordo era anche lo spazio per esempio di Leo De Berardinis, ma è stato lo spazio anche di tanti altri, soprattutto di teatro, diciamo. E se non fosse per questo suo aspetto così antico, sembra di essere in Europa, perché noi l'abbiamo trovato vuoto e spoglio, con un minimo di messa a norma da un punto di vista architettonico, e il resto abbiamo comprato il pianoforte, le luci, l'audio, l'abbiamo arredato, e in effetti tra gli uffici al primo piano e i camerini e gli spazi anche per il laboratorio, dà l'idea di essere entrati in una dimensione europea, cioè un centro di musica di ricerca che in Italia non c'è, o non c'è con questo tipo di dimensione e direi attrezzature anche, oltre che tipo di programmazione, perché come hai detto tu è unico e raro, direi, almeno per quello che conosco io in Italia, mentre invece ha dei posti più simili in Europa, come potrebbe essere il BMIS di Amsterdam, certo, o anche altri centri, ecco, perché il BMIS, poi questi luoghi europei hanno dei budget molto più alti di Angelica, va certo ricordato, mentre però questa dimensione a me sembra un piccolo miracolo questo, e devo dire che Bologna in questo senso è sempre stata anche un po' un'isola in Italia per quello che ha tentato di fare. Poi io non sono mai contento, perché per la musica i musicisti, soprattutto gli italiani, meriterebbero maggiore sostegno, perché noi facciamo quello che possiamo, abbiamo i contributi fermi da 15 anni e sappiamo tutti che intorno a noi i ristoranti, gli alberghi sono raddoppiati i costi, o i servizi anche solo quando affittiamo qualcosa. Eravamo 3 persone Coco Pro, tanto per dire, oggi siamo 7 persone assunto a tempo indeterminato, perché riusciamo con l'affitto del teatro anche ad equilibrare affitto, parlo per attività che non c'entrano niente con la musica, e dà un po' di ossigeno per poter pagare altre persone, seppure con stipendi, insomma.
Senti, due cose, abbiamo un paio di minuti, due cose per dare un'idea della varietà di proposte della attuale stagione di Angelica, molto rapidamente, o se vuoi, se volessi, un'anticipazione sul festival di questa primavera.
Ho perso la prima domanda.
Un paio di cose che possano dare l'idea della varietà di proposte di Angelica in questa stagione.
Per esempio, un compositore, chitarrista, violista come John King, che viene a lavorare qui due giorni, il 15 gennaio ha aperto la stagione con questo progetto Free Palestine, con un quartetto di giovani musicisti molto bravi che si chiamano Quartetto Obliquo, quartetto italiano, quindi insomma anche una sorta di residenza, progetto presentato con queste caratteristiche. E poi anche i curatori, praticamente ogni concerto, che sia un musicista, che sia un musicologo, il concerto del 15 gennaio era cura di Walter Rovere, quello Brextonality con il duo Mancuso e Collodel era cura di Giovanni Mancuso, perché è stato lui che ha preparato questo progetto. Quindi anche l'idea che io faccio un po' il vigile urbano, cercando di tenere degli equilibri, certo, tra le musiche che presentiamo, ma l'apertura a che dei musicisti che io magari non ho visto dal vivo, ma credo in quel progetto, dicono: ho fatto questo, bene, presentalo, dico io. Poi certo, al festival ormai è quasi confermato, apriamo il 15 maggio con un concerto in solo di cornamusa, non faccio il nome, ma è una donna, ed è un concerto a cura di Massimo Pupillo.
Benissimo, allora noi...
Tante altre cose, sempre dal carattere completamente diverso,
certo,
come
nello stile di Angelica. Allora noi invitiamo i nostri ascoltatori a cercare in rete il programma dettagliato di Angelica, siamo in ansiosa attesa del programma del Festival di Angelica della prossima primavera, e quindi ringraziamo Massimo Simonini, ci vediamo a Bologna.
Grazie a voi, ciao Radio.
Grazie Massimo, ciao.
E grazie a Marcello Lorrai che è stato con noi quest'oggi per parlarci dunque di Angelica. Risentirci Marcello, noi adesso procediamo a sprombattuto con gli altri argomenti, grazie. Eccoci, siamo al nostro secondo argomento, come tutti i venerdì parliamo di arti visive, proseguono gli appuntamenti che sono in qualche modo collegati con le imminenti Olimpiadi invernali, Milano Cortina, mi ha raggiunta Tiziana Ricci perché parliamo di Armando Testa e sì, lo sport.
Ciao Ira, buongiorno. Ciao a tutte e a tutti, non ci possiamo sottrarre, allora... È un percorso nel Museo del Novecento, Urrà la neve, intitolato, che tra l'altro pare che stasera arrivi, fra le altre cose.
Vabbè, insomma, vedremo.
Vedremo. Armando Testa, sapete che è uno dei più grandi pubblicitari classe 1917, mancato nel 92 a Torino, un pubblicitario, animatore, insomma, lui, basti ricordare le campagne sue, tutti ricorderanno il Caballero Misterioso, Carmencita, che poi era la pubblicità della Lavazza, no? La birra Peroni, Filco, Borsalino, l'olio Sasso, Punta e Me, Spirelli, Saiva, Citerio.
Poi c'era Pippo Popotamo.
Sì, no, lui è stato veramente geniale. Disegnatore, ma anche animatore, perché in mostra ci sono anche dei suoi dei video realizzati da lui, che erano varie pubblicità. Insomma, è molto molto interessante, perché sono state fatte mostre grandi. Questo qui è un piccolo percorso. Come ho detto al direttore Gianfranco Maraniello, al direttore del Museo del Novecento, che ha curato la mostra insieme a Gemma Testa, che è la moglie di Armando Testa, bisogna esserci, ci sono le Olimpiadi, e allora, siccome Testa nel 1960 ha vinto il concorso per il manifesto delle Olimpiadi, tra le altre cose, e in mostra ci sono tante manifesti e video, eccetera, sempre relativi allo sport. Il Museo del Novecento non poteva sottrarsi da questo arrivo delle Olimpiadi.
Si avvicinano le Olimpiadi e anche il Museo del Novecento deve partecipare, bisogna esserci.
Noi siamo felici di partecipare con diversi progetti, ma oggi volevamo dedicare l'inizio delle nostre attività ad Armando Testa, perché è stato un genio della comunicazione, un creativo straordinario, e proprio in Piazza Duomo, dove c'è l'epicentro delle premiazioni, delle televisioni, degli aspetti mediali e mediatici legati alle Olimpiadi, ecco che noi andiamo con un protagonista ancora oggi rivisitando l'attualità della sua straordinaria arte.
Sì, lui è stato geniale, in effetti, dal punto di vista della comunicazione, della pubblicità.
Lo è stato per tanti motivi, più nello specifico a noi interessa vedere anche il suo rapporto con l'arte, trovandoci in un museo d'arte contemporanea. Lui ha guardato sempre all'idea dell'arte come paradigma della modernità e ha trovato tanta ispirazione nel surrealismo, nelle avanguardie, nei gruppi delle neoavanguardie. Per esempio c'è questo trenino Saiva, che è questa fusione di corpi che camminano allineate, delle persone mimando il gesto meccanico con le braccia piegate, come...
Sì, perché poi era anche molto ironico.
Assolutamente, e infatti devo dire che l'idea di riportare la fisicità e il corpo con tutto l'aspetto del desiderio, della carnalità, è stata anche una sua strategia di comunicazione molto efficace, e che è incredibilmente molto efficace anche adesso. Noi abbiamo scelto come immagine guida di questa mostra qualcosa che molti mi stanno scrivendo, interessati, divertiti, disgustati, perché è certo che rivedere oggi nel nitore della tecnologia applicata allo sport, della comunicazione così pulita televisiva, un piede che diventa sci e che è una caviglia pelosa scoperta che esibisce tutta la brutale carnalità.
Dobbiamo pensare anche agli anni, perché
dicevo proprio questo, dopo 52 anni quest'idea oggi la vedo ripresentata in altri contesti mediatici con tutta la sua forza, la sua attualità ed evidentemente tutta la sua capacità di riportare l'uomo al centro dell'attenzione e della sensibilità. E tutto questo però con un linguaggio che ha a che fare anche con delle strategie tipiche dell'arte d'avanguardia. Molti vedono possibilità di ritrovare il surrealismo. Merit Oppenheim aveva realizzato una celebre tazzina con pelosa, con un cucchiaino. Ecco, anche in questo caso con l'idea di pelliccia, esatto, e quindi ci troviamo in questa, appunto, in questa sollecitazione ambigua e anche disturbante della sensorialità, ma anche l'idea che il significato, si dice in linguistica, ma in questo caso semplicemente lo strumento che diventa il corpo stesso, cioè il piede che è lo sci, non indossa uno sci.
Senta, Maraniello, ho visto anche un video.
Sì.
Di che cosa si tratta?
Armando Testa aveva realizzato alcuni film pubblicitari per la Saiva.
Quindi mandate anche...
mandiamo anche un estratto, perché è ambientato nella neve in un paesaggio montano, c'è una fila di uomini che stanno a mimare l'andamento di un treno e c'è il suono meccanico di un vecchio treno, quindi con il suo sbuffare, i suoi rumori metallici. La cosa straordinaria è che Armando Testa ha raccontato in un'intervista televisiva di aver pensato a John Cage, quindi il grande protagonista non solo dell'arte della fine degli anni 60, ma un personaggio che all'epoca era molto noto in Italia perché è stato uno dei concorrenti di Lascio Raddoppio di Mike Buongiorno, quindi a sua volta un artista che è stato in televisione, tra l'altro come esperto di funghi, non a parlare di arte, e quindi un grandissimo protagonista dell'arte del Novecento che era anche un personaggio televisivo italiano, ma è stato anche ispiratore di questa visionaria creatività di Armando Testa. In realtà ci sono anche altri filmati, ma non strettamente connessi allo sport o al contesto, certo, Pino, che abbiamo evitato. Abbiamo scelto quello che logico. Più ci sembra riferito al contesto.
E ce ne sono altri, vero, di manifesti?
Questa è anche una grande escursus sulla comunicazione dagli anni 50 ai primi anni 90. Pensare che Armando Testa si fosse già confrontato con i grandi eventi, i mondiali di calcio del 90, quindi l'idea che la O di Torino dello stadio diventa in realtà una vista dall'alto dello stadio stesso, quindi lo stadio che si fa comunicazione. Aveva comunicato Azzurra, che era la barca, l'imbarcazione celebre per l'America's Cup all'epoca, e ci troviamo appunto non a una rappresentazione a barca, ma una pittura del mare che lascia immaginare le sensazioni e quindi lavora appunto a livello subliminale su quello che si percepisce, non sulla comunicazione immediata del prodotto. Anzi, Armando Testa costruisce spesso delle traiettorie dove il prodotto emerge soltanto come un destino finale di una sollecitazione di sensi, di comunicazioni, per cui soltanto alla fine, per esempio, di questo lungo spot in cui si è sul treno immaginario e mimato dalle persone che arriva il servizio di ristorazione e offre il prodotto Saiva dopo alcuni minuti dedicati a cercare di capire dove ti porterà questa storia fatta di desideri, di fisicità.
Insomma,
e di relazioni.
Decisamente,
ci è sembra
una specie di divertissement.
È l'ironia, ma è lo slittamento che è una forma per leggere gli slittamenti linguistici di Armando Testa, cioè l'idea che la comunicazione non sia semplicemente l'esagerazione di un prodotto, ma sia una sollecitazione di sensi che portano a desiderare quella, anche fisicamente, ciò che
insomma,
viene.
Insomma, un maestro anche per i pubblicitari di oggi.
Io penso che ho visto che l'immagine guida di questa mostra, il piede sci di cui parlavamo oggi, continua a essere prodotto sui social e anche l'ho visto già riprodotto su diversi quotidiani. È un'immagine del 1974 che ancora oggi evidentemente testimonia, affermandosi, la sua straordinaria attualità.
Ecco, allora, Urrà la neve, Armando Testa e lo sport, se ve lo volete vedere, entrare al Museo del Novecento costa 5 euro, poi ci sono le riduzioni così. E però prima di andarmene volevo ricordarvi della nostra mostra, perché domenica è l'ultimo giorno, quindi se non siete andati affrettatevi, se volete tornare affrettatevi, dalle 12 alle 19 tutti i giorni fino a domenica. E vi ricordo la possibilità di prenotare il catalogo. Il catalogo uscirà a fine gennaio, primi febbraio, e contiene molti degli elementi che vedete in mostra, la storia, eccetera, e lo potete prenotare, lo pagate, costa 30 euro, vi danno questa tesserina del 2026 col timbro, i vostri dati, e poi venite a ritirare il catalogo in radio. Se abitate lontano, possiamo spedirvelo, però a quel punto dovete aggiungere 10 euro per la spedizione, perché come sapete noi non siamo ricchi.
E si può prenotare online, giusto?
Si può prenotare anche online, sì.
Sul sito ci sono le istruzioni su qual è la mail dove prenotarlo.
Io però ci terrei a vedervi in mostra.
Eh sì, ma magari qualcuno è tanto lontano.
Magari qualcuno l'ha già vista, hai ragione, ecco. È vero. Io non penso mai all'online, è vero. Bisogna
l'online
ricordarsi.
Ha qualche problema, ma anche tanti vantaggi. Grazie a Tiziana Ricci, a risentirci.
Ciao Ira, ciao,
ciao
a tutti,
ciao,
a tutti.
Ciao, 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 ciao. Ciao.
corner I could listen to the radio when the savior sang from the fire escape on the second floor. You were always saying we would make it to the catacombs. In the end it came when you wrote my name on the bathroom stall. If the photograph doesn't bring you back, if the final chapter isn't ever after.
E un'altra voce, quella di Federica Rosellini, giovane ma già molto affermata protagonista della scena contemporanea italiana, in scena fino al 25 al Teatro Elfo Puccini di Milano con Ivan e i cani da Una storia vera. Ascoltiamola. Legati con quella che ormai è diventata da un po' di anni una delle grandi protagoniste della nostra scena contemporanea, Federica Rosellini. Buongiorno, benvenuta a Radio Popolare, anzi bentornata.
Buongiorno, è sempre bello essere qui con voi.
All'Elfo Puccini, Ivan e i cani, uno spettacolo direi di grande impegno, non solo dal punto di vista dei contenuti, delle fonti e anche in qualche modo della storia appassionante e commovente che ci racconta, ma estremamente impegnativo per Federica, che insomma non è la prima volta che affronta spettacoli estremamente totalizzanti. Anche questo è così, no? Cioè c'è proprio una mimesi, una trasformazione.
Sì, assolutamente, assolutamente. È impegnativo da tanti punti di vista, nel senso che sia uno spettacolo molto impegnativo emotivamente, perché a volerlo attraversare onestamente come provo a fare sempre, quindi dico proprio con tutta l'anima, è impegnativo ed è anche impegnativo dal punto di vista della concentrazione, perché gestire molta strumentazione elettronica richiede una grande concentrazione e un pensiero molto lucido.
Eh sì, perché proprio come Federica ci sta dicendo, in scena c'è lei, naturalmente, che ci rappresenta una un'umanità, ma dato che appunto Ivan e i cani parla anche di altri esseri viventi che hanno una presenza e soprattutto anche una sensibilità fortissime, il resto lei lo fa in scena direttamente con una serie di strumentazioni elettroniche, di campionamenti, con la batteria, insomma, con quante sono le cose che Federica utilizza in scena, ce lo racconta?
Beh, sono diverse. Chiaramente lavoro in parte con il lavoro che avviene sul palco è quasi totalmente live, quindi lavoro con alcune tracce registrate ma su cui vado poi a sovrascrivere live, quindi chiaramente ho un computer in cui ci sono sia alcuni pattern strumentali che delle registrazioni vocali, e la voce registrata in russo è sempre quella di mia madre, la mia madre vera, che in qualche modo sono pezzi della sua voce che ho preso, modificato, scomposto, eccetera. Uso una pianola MIDI, poi uso una loop station, un kazoo elettronico.
È vero, il kazoo che era così utilizzato negli anni 70 ritorna come strumento anche in questo spettacolo.
Esatto, e una batteria, è uno dei cuori insomma più pulsanti letteralmente di questo spettacolo, poi è una batteria elettronica.
Ecco, e
c'è anche un synth. Sì, sì.
Allora, tutto questo sarebbe sufficiente, insomma, per un concerto spettacolo, e poi c'è tutto il resto, c'è la storia di Ivan e dei suoi cani. Accenniamone qualche indizio.
Sì, è una storia tratta appunto da una storia vera che ha avuto luogo nei primi anni 90 nella Russia poverissima di Boris Yeltsin dopo la caduta del muro, e racconta appunto di questo bambino che venne ribattezzato dalla cronaca il Mugli siberiano, perché abbandonato dalla sua famiglia, insomma 4-5 anni, venne cresciuto da una muta di cani randagi. Quindi questa storia, che parte da una serie di cronaca, viene narrata da Etty Naylor quasi come se fosse una fiaba nera, però una fiaba nera totalmente radicata nel reale, secondo me, che parla profondamente al nostro contemporaneo, perché purtroppo sono tanti i casi simili in qualche modo a questa storia.
Eh sì, insomma, i bambini abbandonati che trovano negli animali, in questo caso in un gruppo di cani, insomma, che hanno un'umanità infinitamente superiore a quella degli esseri umani, è una storia che, ahimè, sta accadendo in questo momento nel mondo, certamente in tanti posti. La narrazione però che Federica Rosellini ha scelto è quella di una soggettiva di Ivan, che in qualche maniera ha anche una sua interna ironia nella drammaticità. E questa era Federica Rosellini al nostro microfono, Ivan e i cani in scena fino al 25 di gennaio al Teatro Elfo Puccini. Pubblicità, noi torniamo fra poco con un ospite in studio, uno scrittore. Si accovaccia e mi guarda negli occhi, hai due nasi, dice. Mi tocco il naso come se ce ne fosse bisogno per smentirlo. Non capisco cosa vuole dire, ma capisco che sta per spiegarmelo, perché vedo aggirarsi un sorriso nella barba. Quando sorride è molto bello. Gli occhi di un grigio azzurro chiaro non sembrano appartenere al resto della testa, perché sono incastonati in una cornice di ricci neri, ma i colori non stonano, anzi. Lui è la luce e il buio che la circonda. Lo sguardo luccica come il dorso di un salmone in una foresta di alghe brune e gli dona la capacità di stregare. E adesso sono di nuovo stregato. «Fai come me», dice, sollevando una mano nello stretto spazio fra le nostre facce. Unghie sporche di linfa. Vuole darmi un ultimo insegnamento prima che ci separiamo per sempre. E io faccio come lui, ma mi sforzo di odiarlo. È da pochi mesi che so di non essere mai stato suo figlio e a volte mi dimentico di essere esentato dall'obbligo di amarlo. Sull'odio mi sto ancora esercitando, ma comincio a essere bravino. Ho trovato la nota fondamentale e, alzando la mano per metterla davanti alla sua, la faccio risuonare dentro di me. Il mago delle piante vuole darmi un ultimo insegnamento, però non posso cominciare da qui. In realtà ho già cominciato, ma ho pensato che l'attacco può restare com'è, come base per l'arco drammaturgico può andare. Voglio cominciare dal giorno in cui ha smesso di essere mio padre. Perché è stato molto strano e delle stranezze io ho ricordi molto nitidi. Mi sa che prima però devo spiegare cos'è il mago delle piante. Quello che avete sentito è l'incipit di un libro uscito da poco per Iperborea, Maledetti Uomini, e che tra l'altro sarà protagonista dell'apertura del Festival Iboreali 2026, che si tiene a partire da quest'oggi al Teatro Franco Parenti, come di consueto. Lui è Andrzej Walden, io spero di averlo detto giusto, perché appunto il dubbio è sempre dietro l'angolo, soprattutto con scrittori che arrivano dal nord Europa. È un celebre giornalista e scrittore svedese che con questo libro ha vinto il più importante premio letterario della Svezia, grazie anche a un progressivo successo dovuto a un passaparola molto preciso. Gli diamo il benvenuto. Welcome to Radio Popolare. Thanks for being with us.
Thank you.
Thanks very much. I was just introducing your novel, reading just the first page of your novel and explaining the success that it has had and all the prizes that has already won. Were you surprised by the success of this book? È stato sorpreso dal successo di Maledetti Uomini?
Yeah, I was. I was hoping people was going to like the book, but at the same time, I was a bit afraid that people were going to like the book, because if they liked it too much, my old stepdads would find out I had written a book about them. So, they found out pretty soon.
Allora, la prima cosa che ci dice Andrew è che sì, insomma, ero sorpreso da questo successo, ma ero anche spaventato, perché avevo paura che tutti i miei patrigni, utilizziamo questo termine, insomma, tutti i miei papà temporanei, diciamo così, avrebbero scoperto che avevo scritto di loro. Poi alla fine l'hanno scoperto ugualmente. And so what was the reaction of your stepdads?
Some of them are dead. Those didn't react. But
of course, this is Swedish humor.
Some of them are alive. And the first one, who's most prominent in the novel, he's called the plant magician.
Yeah, in Italian too. Il mago delle piante, yes.
Mago delle piante.
Piante. Bravo, that. Bravo.
Yeah.
Sì.
He's a big narcissist, which everyone who reads the novel will find out. And he was furious the first time he read the novel. I haven't spoken to him in 30 years, but I have siblings who has him as a real father, and they told me he was furious. But then the book won a very prestigious literary award, and then he read the book again and started liking the book, because he realized he was an important character in a prize-winning novel. So, I've been told he likes it now, because the book is successful. It's probably the his biggest achievement of his lifetime, maybe.
Your book, yeah. Allora, come avete sentito, non manca il senso dell'umorismo al nostro ospite di quest'oggi, perché dice alcuni dei miei patrigni sono morti e loro ovviamente non hanno avuto alcuna reazione. Ma gli altri invece hanno reagito, in particolare, diciamo, il personaggio più prominente del libro, che è il mago delle piante, come stavamo dicendo, che a quanto pare si è infuriato la prima volta che ha saputo e poi ha letto. Non ci parlavamo da 30 anni, ma ho dei fratellastri e delle sorellastre che mi hanno raccontato che lui si era infuriato quando ha scoperto che avevo scritto di lui. Poi però il libro ha vinto appunto il più importante premio letterario svedese, quindi questa cosa ha cambiato un po' la questione. Lo ha riletto e io credo che adesso il libro gli piaccia, anche e soprattutto perché ha avuto così tanto successo, e quindi in qualche modo forse è il più grande risultato che abbia mai raggiunto nella sua vita, quello di essere un importante personaggio del mio libro. I've started from that because being an semi-autobiographical book, I mean, there's much of you. Obviously, it's a novel, so you've added a series of things, you have created a world which is literary, not only documentary of what happened. I wanted to ask you: is it actually difficult to start writing about yourself through other people, and especially other men? Has it been difficult to start? È stato difficile cominciare a parlare di sé attraverso the glance, the eyes of other men, che sono appunto questi patrigni che si sono succeduti nella vita sia di Andrev che del protagonista che narra in prima persona.
I think everything you write is difficult. So.
Yeah, but when you write about yourself and you have to start from other men, it's something that you must have had a click that has convinced you to do that.
I think the novel is written from the perspective of the child.
Yeah.
From the narrator is a 7-year-old boy. During 7 years, he becomes 7 or 14 during the story. But I find, I think the child is my favorite narrating voice in a story, because children don't judge, mm-hmm. and children don't know the difference between right and wrong, which makes them very interesting narrators, because I don't like judgmental stories. I like stories that has the same gaze upon protagonist and antagonist. And I wanted to write this story as a comedy. And I think I succeeded. I'm not, I've been told that Italians also laugh at this story, and that makes me happy, that the comedy is not lost in translation, so to speak.
No, it's not. It's not at all. But we've already heard that you have a strong sense of humor, so it's obviously something that you need to put into what you write, I think.
Yeah, yeah. That's, I don't know any other way to write, I think.
Allora, io gli ho chiesto appunto questa cosa, se è stato difficile, ma dice no, in realtà la voce narrante, come abbiamo sentito, è la voce di un bambino all'inizio, a 7 anni, in un arco di tempo di 7 anni, che lo porta ad averne 14. Ho scelto questa voce, che è la mia voce d'elezione, la mia voce preferita, e lo è per questo romanzo, ma in generale preferisco la voce di un narratore più innocente, che in qualche modo non giudica, non esprime giudizi sulle altre persone, sulle situazioni. Lo sguardo di questo narratore così giovane è uno sguardo che non divide fra buoni e cattivi, fra giusto e sbagliato. Racconta, descrive dal suo punto di vista, e naturalmente anche provando tutta una serie di sentimenti che sono traslati nel racconto anche da una buona dose di comicità, di ironia, che nella mia scrittura è qualcosa che non riesco ad evitare, qualcosa non riesco a scrivere in una maniera diversa se non avendo anche questo sguardo ironico sulle cose. What comes out from reading this book and from reading all the adventures, can I call them like that, of this young, important main character, the child, and then the young boy, comes out an entire universe of the past generation, the generation of your mother.
Yeah.
So we, probably this is why so many people in the world have appreciated this novel, not only in Sweden, because it's been worldwide, this kind of mother. And this kind of experience, which comes from a series of of experiences that have roots in the past generation.
I was a bit afraid when I published the novel that women weren't going to be able to relate to the story because it's about a boy and it's a coming of age story about a boy and it's very much about boys and men. But to my surprise, a lot of women tell me they can relate to the story and they recognize many things. It's but it's also a story about it's basically a story about growing up with parents that never grew up somehow. They're just like tall children. And my mother was a part of this so-called 68 movement. I guess you had that in Italy too. And this is a story about growing up in the ruins of the 68 movement, I guess.
Sì, io gli ho chiesto, la domanda era sull'universo che evoca tutto questo racconto, insomma questo ragazzino, questo bambino cresce con una mamma che cambia compagno con una certa regolarità, diciamo così, quindi si ritrova ad avere ben 7 papà che cambiano e poi appunto, come abbiamo sentito nell'incipit, scopre che il mago delle piante non è il suo vero padre, quindi adesso poi sentiremo chi è, ma gli ho chiesto, questo universo che ci apre, quello della scorsa generazione, che era una generazione particolare, che aveva anche sulle relazioni un'idea ben precisa, che tipo di effetto fa al nostro protagonista, al nostro bambino e poi ragazzino? E allora, Andrew Walden, che oggi è nostro ospite, ci diceva: avevo paura che le donne non si relazionassero bene con questo libro, perché parla di un romanzo di formazione, di una crescita, di un passaggio di età di un ragazzo, e parla di moltissimi uomini, e invece sono proprio le donne che mi hanno detto che riconoscono tutta una serie di situazioni e di sentimenti. Di fatto si narra di un giovanissimo che deve relazionarsi con tanti adulti, che deve crescere con tanti adulti che non crescono mai, che praticamente sono dei bambini semplicemente nel corpo di adulti. La madre descritta in questo libro, che fa riferimento alla mia, è una protagonista del movimento del 68, che penso sia avvenuto, esistito anche in Italia. E quindi questo ragazzo cresce attraverso le rovine del movimento del 68. Talking about this mom, this mother,
yeah.
We feel that in the end our main character actually loves her truly very much.
Oh yeah.
Despite her mistakes or her confusion in many parts of her life. So I would talk about this kind of sentiment. Abbiamo l'impressione che la mamma descritta in questo libro sia autenticamente amata da suo figlio, nonostante gli errori, la confusione. È vero?
The thing is, I have never judged my mother. I have never been angry at her. And I have never told her she's done anything wrong. And that's basically because she was always the only one I had. So if I judged her, I would have no one. So I just, we've never fallen out or anything like that. And yeah, I love her. And she loves the book, but she finds it a bit embarrassing as well.
I can imagine.
Because she made so many poor decisions. Not putting her children first.
Allora dice: sì, no, io non ho mai giudicato mia madre, ecco perché appunto il protagonista è giovane e quindi non compie questo giudizio, io non l'ho mai fatto, era stata insomma la sola a restarmi sempre vicino, e se avessi giudicato il suo comportamento e le sue azioni non avrei più avuto nessuno accanto. Tra l'altro a mia madre il libro è piaciuto molto, anche se comunque lo ha letto con un certo imbarazzo, perché si è trovata di fronte un po' all'elenco di tutte le sue decisioni sbagliate, o comunque di tutto quello che ha fatto che magari poteva essere fatto diversamente rispetto ai suoi figli. The last question is about your real dad.
Yeah.
It's an important figure in the novel, even if the character only discovers that it's not his dad at a certain point of his life. What is the function, literary speaking, from the writing point of view, of this particular character, the real dad?
The fact that I didn't meet my dad during my childhood. I met him when I was 14 years old, and which allowed me to daydream a lot about who he was and how he would come and take me away. And I remember the day that my mother told me, when I was 7 years old, my mother told me, he's not your real father, pointing at my stepdad. And for my first 7 years of my life, I thought that was my real father. And I remember just feeling this great relief and excitement. It was I couldn't go to sleep that night because I felt it was just a bubbling sensation inside me. Oh my God, I have a real father, someone else. And that was like it felt like I was in a fairy tale or a story about a boy who discovers his real dad is a king in some magical kingdom somewhere. And my absent father worked as an object for imagination during these 7 years that the story takes place.
Allora, in realtà appunto ho incontrato solo a 14 anni mio vero padre, e quindi questa cosa ha determinato in me, soprattutto quando mia madre me lo ha rivelato, che avevo un padre vero che non era chi avevo pensato fino allora. Questo ha determinato in me da un lato un sollievo, dall'altro una sorta di meccanismo di sogni a occhi aperti. Mi ricordo di essere andato a dormire con delle sensazioni che mi ribollivano dentro e in qualche maniera era come se vivessi un'esperienza da fiaba, come se il fatto che un ragazzino scoprisse di avere un vero padre che non aveva mai conosciuto fosse qualche cosa che atteneva ai racconti fantastici. Quindi in realtà questa è stata una sensazione molto forte, molto particolare, che tra l'altro appunto è molto descritta nel libro. Io ringrazio molto Andrzej Walden per essere stato con noi. Maledetti uomini è il libro di cui abbiamo parlato, edito da Iperborea, di cui si parlerà oggi alle ore 18:30 nella Sala Blu del Teatro Franco Parenti in dialogo con Veronica Raimo, e domani alle 15:30 sempre al Franco Parenti in Sala Blu con lo scrittore danese Thomas Korsgaard. L'incontro sarà moderato da Federico Colombo. Grazie davvero di essere stato con noi. Thanks very much.
Thank you very much for having me.
Thank you so much. And take care, obviously. E siamo arrivati alla rubrica di Antonio Serra dedicata ai fumetti, in cui ritorniamo ad un titolo che abbiamo già affrontato con un'intervista a Pat Carra e che all'inizio del 2025 è stato oggetto di un'intervista di Luisa Nannipieri a una fumettista palestinese. Parliamo di un libro, ripeto, importante. Ci torniamo con la recensione di Antonio Serra. Antonio.
Carissimi, allora oggi parliamo di un volume che è Sanà e la tenda, che è realizzato da Sanà Oda, che abbiamo già conosciuto, di cui abbiamo già parlato anche durante la festa di Radio Popolare e così via, edito da Fandango. Questo volume raccoglie le vignette realizzate da Sanà durante tutta la situazione terrificante che noi abbiamo seguito a Gaza, che sono realizzate con questa capacità straordinaria che ha questa donna di raccontare il dramma suo, della sua famiglia e tutte le altre persone che sono insieme a lei con una leggerezza incredibile. La cosa che mi stavo pensando, aspettando di parlare qua, era come si fa a dire che queste vignette fanno ridere, no? Che sono genuinamente divertenti, che mentre si sfoglia questo libro, incredibile ma vero, parlando della sofferenza delle persone, invece ci strappa un sorriso, ci fa capire che, la grazia a Dio, la vita ha sempre la meglio in queste situazioni. Quindi, un libro semplice sotto molti aspetti, no? Sono delle vignette spesso mute, accompagnate poi da qualche testo che cerca di circostanziare determinate situazioni legate alle varie attese, delle varie tregue, dei vari cambiamenti che poi non avvenivano e così via, eccetera, eccetera. Però nello stesso momento anche ci dà proprio la sensazione di come la situazione si sia evoluta, di come questo dramma si sia costruito giorno dopo giorno, di come la speranza di queste persone sia stata erosa un momento dopo l'altro. Una delle cose più strazianti che appare, no, dopo, sfogliando le vignette, è il desiderio di avere un tetto sulla testa, perché noi stiamo parlando di una persona che vive sotto una tenda, e invece ci sono quindi tutte queste immagini che magicamente ci fanno sognare una casa in qualche maniera, no? Ed è, secondo me, veramente straordinaria la forza d'animo di chi ha realizzato queste immagini nella situazione in cui era, in cui è anche in questo momento. Niente, che cosa dire? Si tratta di un libro bello,
quasi imperdibile,
ne abbiamo già detto, edito da Fandango, sono 18 euro in libreria, e ne parliamo oggi anche perché oggi, che è il 23, è proprio il giorno in cui viene distribuito nelle librerie. Oggi comincia a essere disponibile in libreria questo volume.
Infatti,
grazie.
Abbiamo chiesto espressamente a Antonio di parlarcene nuovamente, di darci la sua recensione. Non avevamo dubbi, ma ci teniamo molto, insomma, al parere di Antonio. E come suggeriva, e mi sembra interessante, nonostante la drammaticità dei fatti narrati, proprio delle singole situazioni, no, certo, che vengono narrate nel libro, rimane questa ironia di fondo tipica di una grande fumettista.
Esatto. Tra l'altro, a me francamente piacciono molto anche i disegni, la sintesi dei volti, dell'espressività è riuscitissima, cioè c'è una combinazione che rende tutto particolarmente intenso, insomma, ecco.
Grazie per essere tornato a parlarcene, Antonio, che ritroveremo, Antonio Serra, che ritroveremo venerdì prossimo con ancora la nostra rubrica di fumetti. Passate un buon weekend, adesso ci sono le notizie di Radio Popolare. A risentirci presto, e ricordatevi che la nostra mostra finisce domenica, quindi se non l'avete ancora vista, andate a vederla, so che ci è andato anche Antonio.
È vero.
A risentirci.